buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Comincio subito, io mi fermo qua poco, nel senso che vado laggiù dove guiderò la proiezione delle immagini che ho preparato per questa conferenza. Immagini che avevo già predisposto circa un mesetto fa, poi ho avuto la fortuna di trovare all'archivio di Roma delle fotografie originali degli anni 30-40 delle fortificazioni della Valle d'Aosta. Non è stato facile ricostruire la storia del Vallo Alpino e delle fortificazioni dell'era fascista in Valle d'Aosta, perché c'è poca documentazione. Io ho studiato il Vallo Alpino frequentando gli archivi del Genio di Roma, del Genio di Torino, dello SCHAT, l'archivio francese, e documentazione originale della Valle d'Aosta è veramente poca. Ne ho trovata tanta, di più di quella che mi aspettavo, negli archivi francesi. Questo cosa significa? Che i francesi sapevano molto, per non dire tutto, delle nostre fortificazioni. Ho delle planimetrie che non sono riuscito a scannerizzare perché erano quasi illeggibili, delle fortificazioni italiane del Vallo Alpino con la numerazione francese, quindi i francesi conoscevano le nostre fortificazioni. Ma a parte questo, cerchiamo di ragionare assieme su quello che è stato il Vallo Alpino, quello che è stata la fortificazione, ricostruendo la storia quindi in Valle d'Aosta. Io partirei da alcune fasi che ha detto Mussolini nel corso degli anni, per definire quello che io chiamo un sistema difensivo offensivo. Sono l'unico, ricevo anche varie critiche da storici che si occupano del Vallo Alpino quando dico che è un sistema difensivo che per molti anni è stato costruito con l'intenzione di attaccare la Francia. Parlandone oggi cercherò di dimostrare che anche nella zona del decimo settore in Valle d'Aosta il Vallo Alpino ha grandi caratteristiche offensive. Mussolini cosa diceva? Ho ordinato a Pariani di sbarrare le porte di casa. Oppure altre frasi che diceva spesso: è molto facile fortificare le Alpi, basta gettare montagne di cemento su montagne di roccia. La natura ci ha regalato un sistema difensivo assolutamente naturale. Ma dietro a queste frasi c'erano altre frasi che lui diceva: voglio riconquistare Mentone, voglio riconquistare Nizza. Oppure ne leggevo una giusto l'altra sera sul diario di Bottai, in cui diceva: i morti francesi sono di più dei nati, quindi i francesi si stanno estinguendo, porteremo gli italiani in Francia. Durante il 1930 e il 1938 gira e rigira lui ordinava una spedizione di qualche pattuglia italiana a vedere dove si poteva attaccare la Francia, e nel 1936 lui ha ordinato a alcuni alpinisti italiani del reparto del battaglione Aosta di effettuare un'indagine in Valle d'Aosta, dal Colle del Nivolè, quindi la Galisia, fino al Colle della Seine, quale poteva essere la strada dell'invasione, perché Mussolini fondamentalmente voleva attaccare la Francia. A questo punto io direi che mi porto dietro i fogli perché mi sono trascritto alcune parti originali dei documenti che leggerò durante la proiezione, perché ci sono alcuni passaggi veramente interessanti. Quindi io mi porto sia per capire dove inserire le fortificazioni in caso di eventuale attacco. Mussolini aveva degli alti e bassi, talvolta temeva non tanto un attacco all'Italia della Francia, ma un qualche movimento della Francia per andare a difendere eventuali nazioni attaccate dai tedeschi. Mussolini sapeva che i francesi se la passavano male dopo la prima guerra mondiale e aveva capito che non avevano intenzione di fare la guerra. Per cui spesso, cercava di convincere lo Stato Maggiore a impostare un'azione sia di fortificazione sia di preparazione delle truppe, che poi sappiamo tutte che erano abbastanza malmesse, con l'ottica di attaccare la Francia. Per quanto riguarda la direttrice della Valle d'Aosta, come voi che siete della Valle lo sapete benissimo, il corridoio della Valle d'Aosta era uno preciso, non si poteva troppo scappare, era quello del Colle della Seigne. Piccolo San Bernardo in realtà era la via principale, si scendeva a Porta Littoria, la direttrice proseguiva a San Desiderio Terme, scendeva ad Aosta per poi sboccare nella pianura nel Canavese a Ivrea. La montagna valdostana non permetteva nessun altro tipo di studio, le strade erano poche, i sentieri e i passi percorribili in pochi mesi, durante l'anno, in pochissimi mesi, erano quelli del piccolo San Bernardo e il Colle della Seigne, che però aveva un sentiero che era praticabile solamente da salmeria, era un sentiero praticabile 2-3 mesi l'anno. Il Gran San Bernardo, la valle del Gran San Bernardo, così come la Val Ferret, in un primo tempo vengono, non dico sottovalutati, però scartati. Perché? Perché la Svizzera, il Gran San Bernardo conduceva alla Svizzera, la Svizzera era una nazione neutrale, per cui si temeva di più che i francesi potessero entrare dal piccolo San Bernardo e risalire al Gran San Bernardo in eventuali aiuti verso eserciti attaccati dai tedeschi, piuttosto che un'offensiva di chi? Degli svizzeri, dei tedeschi che erano alleati. Qualche volta Mussolini ha detto: non vorrei che i francesi mi facessero uno scherzetto ed entrassero dal Gran San Bernardo, ma come vedremo, fino al 1940 la valle del Gran San Bernardo non viene praticamente fortificata. Vediamo se azzecco, ecco qua. Per potervi descrivere il Vallo Alpino e in particolar modo in Valle d'Aosta e poi vedere le immagini che ho trovato, vi devo fare una brevissima storia del Vallo Alpino. Il Vallo Alpino nasce nel 1932, il generale Ascoli aveva parlato prima giustamente di circolari. Le circolari definiscono come il Vallo Alpino deve essere realizzato, in breve. Le circolari fondamentali sono la circolare 200, che stabilisce che la fortificazione deve essere basata su tre linee principali. Una linea di confine, molto vicino al confine, una seconda linea che sta fra il confine e il primo abitato, nucleo abitato di un certo peso, e il terzo sistema difensivo, che è quello che protegge a valle la direttrice. Il Vallo Alpino nasce come un'opera italiana, geniale. Era un'opera, io sostengo che se completata, funzionante, avrebbe creato molti grattacapi. Pur essendo basata su opere in caverna piccole, con mitragliatrici, cannoni anticarro, era fondamentalmente una linea difensiva difficile da girare, perché i bunker, quelli che sono davanti possono vederlo meglio, erano ubicati nei posti più incredibili. Io vi assicuro di aver visitato delle opere e dei centri di fuoco impossibili da raggiungere, per cui mi chiedevo: ma come hanno fatto a costruire questo bunker dentro questa montagna, scavandola? Alle volte tu cammini in montagna, guardi in alto e ti vedi una feritoia in un posto che dici: ma come si fa a entrare all'interno di questo bunker? La copertura era sicuramente di tutto il territorio, tutti i passi, tutte le cime, tutti i valli, tutti i passi avevano delle fortificazioni, per cui il Vallo Alpino, che nasce quindi all'inizio del 1930, era un sistema difensivo realizzato in maniera geniale. Gli stessi avversari lo riconoscono, e persino i tedeschi, che hanno, come vedremo, facilmente aggirato la linea Maginot, riconoscono nel 1940 che il Vallo Alpino era un'opera, se completata, poi ovviamente l'hanno trovata E lo vedremo anche in Valle d'Aosta qual è la situazione, l'hanno trovata in uno stato di arretratezza e manchevolezza, a volte anche imbarazzante e ridicolo. Quindi la prima circolare, quindi il Vallo Alpino nasce all'inizio degli anni 30 con questa tipologia di opere che si rifanno alla circolare 200. Sono centri di fuoco in caverna, armati di con mitragliatrici e cannoni anticarro, più batterie in caverna. Le batterie erano opere anch'esse in caverna, dotate di 4 cannoni generalmente di grande potenza, più varie strutture a supporto, teleferiche, casermette, un impianto stradale decisamente importante, postazioni allo scoperto, postazioni di mitragliatrici campali, postazioni di cannoni campali, eccetera, eccetera. Quindi il Vallo Alpino era un sistema difensivo variopinto. Quando è che diventa offensivo? Il Vallo Alpino aveva delle opere che erano sul confine francese e molte delle armi sparavano all'interno del territorio francese. La stessa struttura spingeva verso il confine. Io uso questo termine. Non so quanto si riesce a vedere, le persone che sono davanti riusciranno molto meglio di quelle che sono in fondo, io da qua lo vedo poco. Effettivamente, se voi guardate, questa è la planimetria originale, la cartina del 25.000 con l'ubicazione di tutte le opere del vallone del Colle della Seigne, e vedete che le opere sono lì, sono a ridosso del Colle della Seigne. Il Vallo Alpino quindi procede, la costruzione del Vallo Alpino procede abbastanza speditamente fino al 1935-1936, poi ha uno stop. Lo stop deriva da problemi economici fondamentalmente, anche se lo Stato Maggiore dice ufficialmente nei documenti che si stanno guardando, si sta studiando un nuovo modo di creare le fortificazioni. Ma il fatto che lo stop della realizzazione del Vallo Alpino sia dovuto a problemi economici lo dimostra il fatto che la circolare 7000 che descriveva prima il generale Massimo Ascoli dichiara di realizzare i bunker in economia. Le famose opere 7000, ne vedremo alcune, la Valle d'Aosta ha opere 7000, sono bunker monoliti sicuramente più piccoli, meno costosi rispetto alle opere di tipo 200 o 300 che vi ho detto prima. Soprattutto i cannoni non vengono più ubicati in caverna, ma si decide di posizionarli all'aperto. Si arriva al 1940. Al 1940 succede un qualcosa di sconvolgente. I tedeschi smantellano la linea Maginot facilmente. In più l'Italia ha fatto una politica di aggressione, per cui lo Stato Maggiore si spaventa. Si spaventa perché dice: se hanno così facilmente aggirato la linea Maginot, figuratevi le nostre opere tipo 7000. In più, adesso che abbiamo aggredito la Francia e la guerra non è detto che la vinciamo, temiamo fortemente che qualcuno assalti noi. Le circolari 15.000 e 13.500 del 1940, del 1941-42 rivoluzionano effettivamente la sistemazione del Vallo Alpino con nuove caratteristiche che prevedono molti cannoni in più, lanciafiamme, opere in caverna strutturate molto in maniera molto più estesa, con settori di copertura molto più ampi. Ed è in questo periodo che nascono le difese del vallone del Gran San Bernardo e della Valle Grisenza, perché ormai il regime ha paura che dal Gran San Bernardo scenda un esercito che voglia vendicarsi dell'attacco, e allo stesso modo che possa la Valle d'Aosta possa essere aggirata, quindi la stretta di Bard, che fra l'altro non era stata fortificata dal Vallo Alpino, possa essere aggirata attraverso il Colle del Nivolè. E adesso entriamo nel dettaglio di quello che era la fortificazione in Valle d'Aosta. Ecco, qui vi vado abbastanza veloce, vi faccio vedere, questa è la struttura di un bunker di tipo 200, e questa è una torretta osservatorio che è al piccolo San Bernardo. Si tratta di un centro di fuoco di tipo 200 e ad oggi, questa è una foto come potete vedere recente, è ancora possibile visitarlo, vi spiego dopo perché è in buone condizioni. Questa che vedete è questo è il risultato, questo era lo studio proveniente dalla circolare 300 della torretta metallica utilizzata come osservatorio, quindi dal progetto alla realizzazione. Il piccolo San Bernardo possiede questa torretta e il centro di fuoco gli hanno buttato dentro un po' di immondizia, ma si riesce a entrare abbastanza facilmente e non è molto pericolosa la visita, ci vogliono le lampade eccetera eccetera. Questa è un'immagine sempre tratta dalla documentazione ufficiale che ho trovato a Roma sugli schemi di come dovevano essere costruite le opere dell'impianto di ventilazione. Non l'ho inserita a caso e tra un attimo vedremo perché. Iniziamo con il Vallo Alpino al piccolo San Bernardo. In particolare questo è la Valle della Segne. Come avete visto prima, la linea difensiva del Vallo Alpino era strutturato sulle due direttrici, Piccolo San Bernardo e Valle della Segne, del Colle della Segne. Brevemente, come veniva realizzata un'opera del Vallo Alpino? Da un bunker a una strada. Veniva fatta una gara, la gara veniva assegnata ad un'impresa civile, l'impresa civile, dato che si trattava di lavori in caverna o per quanto riguarda strade, lavori impegnativi in montagna, l'impresa civile apriva un cantiere sul posto, non poteva abbandonare il cantiere, quindi gli operai e il proprietario, l'impresario erano costretti a vivere praticamente nel cantiere finché l'opera non era terminata e la direzione dei lavori era sempre, in ogni caso, di un ufficiale dello Stato Maggiore. Alla fine ovviamente il capitolato e i tempi di consegna erano rigidissimi. Se un'opera doveva essere consegnata in 60, 90, 120 giorni, poteva nevicare, piovere, venire il terremoto, gli extraterrestri, non c'era santo. Lo Stato Maggiore pretendeva l'opera consegnata a regola d'arte entro la data fissata dal capitolato, quindi vi lascio immaginare i problemi in alta montagna, quali potevano essere e quante volte le imprese civili si trovavano poi a essere multate perché in realtà non riuscivano a consegnare in tempo o perché magari venivano anche modificate in corso d'opera. Nel caso della Valle d'Aosta non so dirvi quali erano le opere civili di fiducia dello Stato Maggiore. Lo Stato Maggiore si rivolgeva a imprese quasi sempre di fiducia, spesso non erano piemontesi, spesso io ad esempio in Val Po piuttosto che Valle Pesi o Cuneesi ho trovato imprese calabresi, milanesi, romane, per cui immaginate la difficoltà per un'impresa calabrese che veniva nel 1932 in montagna quando gli inverni erano 20 metri di neve. Ho letto che alcuni cantieri venivano aperti e lo vedremo anche dopo, nonostante ci fossero vari metri di neve. Le opere del Colle della Seine, così del piccolo San Bernardo, sono opere di tipo 200 e i lavori incominciano nella stagione 32, a rilento, vanno avanti nella stagione 33, le opere, i bunker sono quasi conclusi, improvvisamente viene chiesto uno stop, quindi le imprese vengono saldate per i giorni lavorativi che hanno effettivamente realizzati e vengono mandate a casa. Perché vengono mandate a casa? Dalla documentazione che ho trovato non si capisce bene, si parla di rivedere i canoni costruttivi di queste opere. l'abbiamo fatta bene questo sistema difensivo, qualcuno dice che non copre a sufficienza la direttrice d'attacco di chi? Degli italiani, dei francesi. Fatto è che per alcuni anni le opere vengono abbandonate. Quando nel 1936 si decide di riprendere i lavori, perché Mussolini preme, vuole un vallo alpino completo, viene chiesto dallo Stato Maggiore uno studio per quanto riguarda la Valle d'Aosta, in cui, vi leggo testualmente se ci riesco, si prevedesse l'utilizzazione delle opere già quasi del tutto scavate con criteri di stretta economia e sistemando buona parte degli sbocchi dei centri con piazzole allo scoperto. Ah, ma allora non è vero che vogliono rivedere la sistemazione difensiva, non avevano più i soldi, quindi la circolare 7000, il fatto che si leggano queste frasi ufficiali, viene veramente da pensare che mancassero i soldi e che quindi si voleva difendere con il vallo alpino il confine. Io uso sempre difendere, fra virgolette, avete capito qual è la mia idea a riguardo, con spendendo il meno soldi possibili. Vi leggo quali sono le riduzioni e le varianti previste. Lo Stato Maggiore chiede di limitare il rivestimento dei cunicoli ai tratti per i quali esso risulta indispensabile, rinviare la costruzione di parte dei locali previsti nell'interno delle opere sfruttando quelli già esistenti, sostituire i pezzi anticarro con mitragliatrici e sistemazioni dei pezzi anticarro allo scoperto. Praticamente dicono, ma no, dal confine francese, dal Colle della Seigne, non possono arrivare carri armati, magari dal piccolo San Bernardo, ma dal Colle della Seigne no. E allora perché dobbiamo costruire e spendere soldi con delle opere che poi in realtà non ci servono? Bastano le mitragliatrici. Da Torino viene effettuato questo studio. Viene fatto questo studio particolareggiato e la risposta che viene data a Roma, sebbene in modo pacato, ha dei toni polemici. Ve la propongo. Le opere citate sono quasi completamente scavate e qualcuna è stata anche parzialmente rivestita. La ripresa dei lavori di dette opere con i nuovi criteri porta, oltre a prevedibili difficoltà di lavoro in gallerie abbandonate dopo tre lunghe stagioni invernali, anche a naturali difficoltà di sistemazione, in quanto gli scavi, specialmente nelle vicinanze delle piazzole, erano stati fatti per monoliti resistenti a tutti i calibri e perciò di dimensioni rilevanti. E già le avevano fatte per prevedere la sistemazione di cannoni anticarro e quindi avevano previsto la struttura in un certo tipo. Adesso ridurla, come si faceva? Si è dovuto cercare di adattare i nuovi rivestimenti ora previsti con riempimenti e bloccaggi. Si sono limitati i rivestimenti nell'interno di ciascuna opera solo nei tratti in cui la roccia non ha sufficiente compattezza. Data la stagione, non è stato possibile controllare lo stato delle opere e nella compilazione del progetto esse si sono considerate in buono stato di conservazione. Questo si rileverà un errore madornale. Com'è possibile effettuare un programma di ricostruzione di opere difensive senza andare a vedere in che stato sono dopo che sono passati 3 anni? E infatti ci accorgeremo dopo che ci saranno delle amare sorprese. Perché non sono andati a visionare le opere? Perché in quel periodo, si tratta della data, è marzo, 22 marzo 1937, e c'erano 10 metri di neve, erano coperti di neve, hanno detto vabbè, noi sono abbandonati da 3 anni, più o meno saranno in questo stato, va bene, progettiamogli sopra la nuova sistemazione. Quindi il nuovo programma di fortificazione della Valle d'Aosta fa il 1937 e il 1940, prevede un rinforzo delle opere che ci sono già. In più viene decisa una batteria, si dice, va bene, togliamo i cannoni dai bunker di frontiera, questo è tutto il primo sistema difensivo, inseriamo i cannoni nelle batterie in caverna. Quindi decidono di effettuare lavori di manutenzione, di ripristino e di aggiunta con opere 7000 sulla linea difensiva del piccolo San Bernardo e del Colle della Segni, e si decide di costruire due nuove batterie, una allo Chazurat e l'altra all'Aitir. Si dice: la facciamo in caverna? No, costa troppo, facciamola allo scoperto. No, ma facciamola in caverna, conviene. No, facciamola allo scoperto, in caverna, allo scoperto. Alla fine, cosa prevale? Il costo. Alla fine, la batteria dell'Aitir viene decisa allo scoperto. Anche la batteria dello Chazurat, prevista come unica batteria collegata da cunicoli, caserme e corridoi sotterranei con locali logistici, viene ridotta, per cui la batteria viene spezzata in due, i locali logistici non vengono costruiti, la caserma per i soldati della GAF che avrebbero dovuto presidiare quell'opera non viene decisa. Già, ma direte voi, ma dove dormivano poi i soldati? In una vecchia baracca che c'era nei dintorni della caserma. Eccola qua la batteria di Chazurat in una foto di una spia francese. Io spero che apprezziate il lavoro di pulizia che ho fatto in questi giorni con Paint Shop, perché queste foto originali erano in condizioni impossibili. Ho litigato col mouse, color, metti color, togli color, alla fine credo, anche guardando la quadra distante, che il risultato sia più che accettabile. Questa è una foto della batteria dello Chazurat presa nel 1937 e conservata all'archivio di Parigi. Quindi i francesi sapevano, così come per lo Chaberton, esattamente come i militari italiani stavano procedendo a riguardo del sistema difensivo. Ho detto dello Chaberton non a caso, perché i francesi sapevano anche altre postazioni, però questa fotografia l'ho trovata nella stessa cartella dove all'interno c'erano le fotografie delle spie francesi relative allo Chaberton. Questa invece è una foto odierna dello stesso bunker, probabilmente se non ve l'avessi detto era difficile riconoscerla. Il bunker è stato fatto saltare adesso e vi racconterò dopo come il Vallo Alpino è miseramente finito. Fatto è che questo bunker in costruzione, vedete che c'è ancora il cantiere, è il malloppo di un cannone che poi durante la battaglia del 1940 qualche colpo l'avrebbe sparato. Quindi all'interno di questa batteria i cannoni vennero posizionati. Poi gli italiani hanno fatto una guerra d'aggressione, quindi lo Chazurat ha fatto fuoco per preparare il terreno per l'avanzata italiana. Fra le altre opere costruite in questo periodo c'è la casermetta della Lex Blanche, che era la casermetta della GAF per dare ricovero ai soldati ubicati all'interno di quest'opera che facevano parte di questo settore difensivo, che era quello del Colle della Segni. La casermetta difensiva è là dietro, l'Alpe della Lex Blanche, ed era subito a monte dei centri di fuoco 2, 5, 4 che erano stati realizzati. Ci ritorneremo su questa casermetta. Abbiamo detto che per il 1940 costruirono, ripristinarono le opere già in essere, più la costruzione di quelle due batterie, più la caserma GAF della Lex Blanche, più la casermetta alla testa d'asino che si trova a ridosso, all'interno del piccolo San Bernardo. Vediamo se riesco a trovare velocemente quello che dicevano riguardo questa casermetta. Il progetto della casermetta 26 GAF Piccolo San Bernardo fu realizzata nei pressi della casa cantoniera 2, dietro un roccione nelle adiacenze della testa d'asino, era vicino alla strada nazionale della strada del Piccolo San Bernardo, e la relazione dice testualmente: il luogo riparato alla vista e al tiro e lontano dalle numerose gonfie di neve che nella stagione invernale raggiungono in certi luoghi fino a 20 metri di altezza. La distanza del colle era 3500 metri ed era reputata percorribile in 30 minuti, ma se volete spegnere io più o meno ci leggo. No, forse è meglio, al limite vi avviso quando devo leggere che non ci vedo, vi avviso. Purtroppo è un po' scura, quindi mi soffermo velocemente sulla rete di strade militari che vengono costruite in questo periodo. Fra il 1932 e il 1937, in particolare negli anni fra 35 e 37, ecco, le strade militari vengono realizzate con grande dispendio di mezzi, perché la zona era reputata scarsa come rete viaria, e vengono realizzate non tanto strade verso il confine, ma strade di arroccamento. Ad esempio, questa è la strada militare che collega la valle del Piccolo San Bernardo al colle della Seigne, così come l'altra strada militare molto importante è quella che saliva dalla Terre Nere, raggiungeva il Belvedere, la batteria dello Chadurat, e arrivava sull'ala sinistra del Piccolo San Bernardo. Anche queste strade, leggendo le relazioni, vengono realizzate per permettere un rapido spostamento delle truppe in caso di nostra offensiva. E quindi questa foto, spia francese, quando sono delle spie francese ve lo dico, altrimenti sono foto che ho recuperato nell'archivio dello Stato Maggiore di Roma, quindi sono foto del genio militare. Ci permette di vedere com'era lo sbarramento anticarro che venne predisposto nel 1938 al Piccolo San Bernardo. Quindi arriviamo al 1940, che la situazione difensiva prevede un primo sistema difensivo robusto, chiamiamolo robusto, un secondo sistema difensivo a San Desiderio Terme, formato da 3-4 opere tipo 7000, quindi abbastanza fragile, e un terzo sistema difensivo sistemato su due livelli di profondità in realtà alle porte di Aosta. Dietro Aosta, all'inizio del 1940, non v'è nulla. Il piano di attacco denominato B per quanto riguarda la Valle d'Aosta, che non significa nient'altro che Piccolo San Bernardo, venne attuato, come sapete, nel giugno del 1940. Quindi l'offensiva italiana alla fine ci fu, la battaglia fu breve. Gli italiani in Valle d'Aosta attaccarono dal Colle della Seigne principalmente per neutralizzare l'ouvrage Maginot di Seloge. Dal Piccolo San Bernardo, il Piccolo San Bernardo protetto dal forte delle Traversette, che era un forte abbastanza vecchio, di epoca ottocentesca, e alcuni piccoli bunker della Maginot francese. I francesi, spaventati da Mussolini, che ogni tanto proclamava Nizza tornerà italiana, Mentone tornerà italiana, avevano realizzato un importante sbarramento difensivo basato sui criteri Maginot, dalla Valle d'Aosta fino al mare. La parte più debole era quella appunto della zona della Valle d'Aosta. Perché? Perché tornando un po' indietro e leggendovi velocemente quelle che erano state le conclusioni degli strateghi militari, quelli che erano andati a verificare come si sarebbe potuto organizzare un attacco alla Francia e anche una eventuale difesa da un aggressore, avevano alla fine dichiarato che sì, la zona di confine Piccolo San Bernardo con le Seigne era facilmente difensibile, la sua interruzione per opera nostra porta alla neutralizzazione delle possibilità offensive francesi, però l'attacco in territorio francese era considerato tutt'altro che facile. La direttrice, leggo testualmente adesso, presenta in complesso grande difficoltà di penetrazione, di sviluppi tattici per l'angustia del fondo, le frequenti strette, la scarsa accessibilità dei versanti, tanto che le possibilità di schieramento sono molto limitate. E i francesi effettivamente avevano costruito una parte di Maginot, ma abbastanza piccola, questo era forse il bunker più grosso, una fotografia solo in parte, quella completa mi si è un po' bruciato il negativo, per cui ho preferito inserire questa, dove in ogni caso vi fa vedere qual era la struttura del bunker Maginot, in ogni caso già a valle. Quindi effettivamente questa era una direttrice di grande difficoltà, e infatti gli italiani al momento dell'armistizio il fortino del Seloge ci sono vicini, ma non l'hanno effettivamente conquistato, e il forte delle Traversette lo conquistano solo da armistizio avvenuto. Quindi i progressi fatti in quei 5 giorni di guerra nel giugno del 1940, fra tormento di neve, fra grande difficoltà, io ho trovato recentemente un articolo di un giornalista del Corriere della Sera che era al seguito. Lui dice che il fortino Seloge era praticamente conquistato, che il forte delle Traversette, se non ci fosse stato l'armistizio, ormai era in mano italiano, però la verità è che il forte dell'Ouvrage della Seloge non l'avevano ancora conquistato, e il forte delle Traversette alla fine lo hanno poi conquistato, i francesi lo hanno abbandonato, quando lo hanno consegnato agli italiani, quando c'è stato l'armistizio. Sono andato troppo avanti, non volevo andare lì, torno indietro. Dunque, quindi, passato il 1940, gli italiani si spaventano per i motivi che vi ho detto prima. Si tratta adesso di decidere come proseguire la fortificazione. Adesso vi leggo, viene fatta l'indagine sulla situazione delle opere. La casermetta della Lèche Blanche presenta notevoli deficienze. Ascoltate che deficienze erano. La cucita truppa non funziona da un anno. La confezione dell'arancio, ora effettuata in un piccolo portico della caserma, fuori quindi, ma non siamo a livello del mare, siamo a 2000, adesso non so esattamente la quota, però immaginate, il portico, io ho pensato che fosse quello che vedete a sinistra, è una mia supposizione. Ed ostacolata nelle giornate di viene ora effettuata in un piccolo portico della caserma ed ostacolata nelle giornate di cattivo tempo. Ci credo, Diverrà pressoché impossibile nella cattiva stagione preparare quindi il raggio. L'impianto di riscaldamento è insufficiente. Manca l'impianto per l'illuminazione elettrica. La porta e le finestre degli scantinati mancano delle imposte di chiusure. E la latrina ufficiale non funziona da lungo tempo. Quindi questa è la situazione subito dopo l'attacco alla Francia. Il centro 1. Le porte stagne dell'opera debbono essere revisionate perché presentano difetti di chiusura. È opportuna una revisione del gruppo elettrogeno, specie per quanto riguarda la sistemazione dei tubi di scarico dei motori a scoppio, che sembrano tuttora difettosi. Fra parentesi, sottolineato in rosso nella relazione, nello scorso maggio, quindi stavano facendo probabilmente delle esercitazioni, 2 soldati rimasero asfissiati a causa dei gas di scarico nell'interno dell'opera stessa. Questi 2 soldati rimasero gravemente asfissiati, furono trasportati all'ospedale e non furono reintegrati all'interno di questa opera. Il centro 2. Sono indispensabili i lavori di impermeabilizzazione, in quanto nelle gallerie corre un vero ruscello. Perché correva un vero ruscello? Perché queste opere erano state abbandonate per 3 anni, le colate di cemento si erano fratturate, per cui all'interno delle opere si erano aperte delle fratture, delle voragini, per cui effettivamente, vi ricordate quelle che vi ho detto all'inizio, che avevano fatto un piano di ristrutturazione delle opere, basandosi sul, sì, pensiamo che siano ancora in buono stato di conservazione. In realtà i 3 lunghi anni di inverno e di abbandono avevano causato questa situazione che adesso leggiamo. Queste sono foto moderne che però vi fanno capire, sono opere all'interno dello sbarramento del piccolo San Bernardo, che vi fanno capire le condizioni interne di questi bunker, abbastanza opprimenti, abbastanza. Questa era la piastra della mitragliatrice. Ovviamente dopo 60-70 anni di abbandono, l'umidità e la rovina sono molto elevate, però già subito nel 1940 avete potuto sentire che erano effettivamente in uno stato veramente disastroso. Quindi esce la circolare 15.000, la 13.500, e viene chiesto di effettuare uno studio su come fortificare e migliorare la sistemazione difensiva di questa zona. Se io dovessi leggervi l'elenco di tutte le opere che vengono previste, stiamo qui fino a domani. 4 opere medie armate complessivamente con 12 mitragliatrici, 5 opere grosse, 7 pezzi anticarro, 8 mortai, assicurare la difesa dei colli fra colle della Serre e colle Tushui, soltanto per il vallone di Chevan, 3 opere medie armate complessivamente con 6 mitragliatrici, 5 opere medie, 12 mitragliatrici, 4 opere grosse, e vai, salto, e questo solamente per la zona del piccolo San Bernardo, del colle della Seine. Si prosegue poi con opera grossa con 6 mitragliatrici, lanciafiamme, sbarrare la Val Venise, sbarrare il colle della Croce, creare un sistema difensivo al... come si chiama? San Desiderio, perché all'epoca assolutamente i nomi dovevano essere italiani. Per cui alla fine io ho fatto un conto, volevano realizzare un centinaio di nuove opere con all'incirca 350 mitragliatrici, 50 cannoni, 20 lanciafiamme, una cosa spropositata. Per cui mi sono detto, adesso vado a cercare la risposta di Roma, gli rispondono, ma siete veramente fuori di testa. In realtà la risposta non arriva. Perché non arriva? Perché ho scoperto che da Torino era stata questa relazione fatta dal comandante del settore del piccolo San Bernardo, era giunta a Torino. Il comandante del genio di Torino l'aveva letta, l'aveva esaminata e l'aveva trovata eccessiva, direte. No, in realtà scrive: in complesso, nella compilazione del programma, ho tenuto conto delle considerazioni e delle proposte dell'eccellenza comandante del settore operativo, e pur condividendone in linea di massima, ho ritenuto conveniente ridurre notevolmente il numero delle opere proposte. Quindi in realtà ne avevano proposte, io non lo so, 1.000, non lo so, hanno proposto 5 miliardi di lanciafiamme, perché effettivamente il piano proposto dal comandante del settore viene bloccato a Torino. A Torino viene poi finalmente spedito a Roma, e da Roma rispondono, io sono rimasto stupito, che effettivamente il piano di difesa studiato era congruente con le aspettative, per cui viene dato l'ordine di iniziare uno studio operativo, quindi di chiamare le imprese e assegnare la costruzione di quasi tutte queste opere. Dopo qualche settimana arriva un'ulteriore richiesta da Roma in cui si dice: avete notato che del Gran San Bernardo non se n'è ancora parlato. Dopo un mese arriva una richiesta dallo Stato Maggiore in cui si dice: nello studio della progettazione del sistema difensivo aggiungete la Val Grisenza e il Gran San Bernardo. Il Gran San Bernardo, prevedendo opere di tipo 13.500, quelle quindi le più complesse, le più fornite di armi, perché lo Stato Maggiore non si fidava più del confine svizzero. Temeva l'aggressione degli ex aggrediti. Cosa succede? Viene effettuato uno studio particolareggiato, in realtà di tutte quelle opere che io vi ho elencato, ho trovato gli studi particolareggiati di una metà di queste opere, ed effettivamente i cantieri incominciano. Nel 1900, la stagione 40, vide una nevicata molto abbondante già alla fine di settembre, quindi i cantieri che volevano essere aperti, che lo Stato Maggiore avrebbe voluto vedere aperti già alla fine del 1940, non poterono essere installati. Quindi la fortificazione della Valle d'Aosta, secondo i criteri della 15.000-13.005, inizia all'inizio del 41. Se voi andate a... ecco, questo... torno indietro, poi se voi andate a visionare il piccolo San Bernardo, il Colle della Segna, no, perché al Colle della Segna non iniziarono mai i veri lavori di nuove opere, perché era considerato uno dei più, più robusti come linea difensiva, quindi venne data prima precedenza a quelle zone che si reputavano più scoperte. In sintesi, la direttrice del piccolo San Bernardo, il Colle della Croce. Le opere le hanno effettivamente iniziate, ci sono tantissime caverne come questa. Questa avrebbe dovuto essere la batteria al belvedere di Arpì, la Ted Arpì. Questo era il progetto originale. La parte scura sono i cunicoli che in realtà sono stati scavati, oltre all'ingresso, uno degli ingressi che è questo. Ci sono tantissime opere, dall'opera 10, l'opera 25, solo nella zona dell'Arpì c'erano 5 opere, che sono, alcune sono anche pericolose, perché sono gallerie nella roccia, ogni tanto ci sono anche dei buchi che avrebbero dovuto ospitare il montacarichi, piuttosto che la scalinata che conduceva alle postazioni. Sono abbandonate e sono esplorabili, ci vuole ovviamente prudenza, luce e attrezzatura nel caso uno voglia calarsi all'interno. Quindi dicevo che questo sbarramento così massiccio venne effettivamente iniziato nel 1941. Tornando indietro, in taluni posti, come il Gran San Bernardo, che abbiamo detto iniziò dopo, fu completato. Questo dimostra che a un certo punto, nel 1941, nel 1942, lo Stato Maggiore, gli alti comandi di Roma hanno veramente paura, capiscono che non è detto che la guerra verrà vinta dall'asse e temono una controinvasione. Lo sbarramento del Gran San Bernardo è stato quasi completamente completato. Questo è uno dei bunker più piccoli, però è facile da vedere perché sta proprio a fianco della strada che sale al Gran San Bernardo. Da qui non si vede grandissimo, questa è una opera di tipo 13.500, quindi avrebbe dovuto ospitare cannoni, lanciafiamme, montacarichi, feritoie per lanciare le bombe a mano per la difesa ravvicinata, mitragliatrici, cannoni, eccetera, eccetera, nel bosco di San Desiderio, credo, di Saint Didier. Credo che sia... il bunker che non è completato, però è quello che ha ricevuto più lavori e la visita permette di riconoscere abbastanza quella che sarebbe stata nei desideri dello Stato Maggiore la struttura di un'opera di tipo 15.000. Di questo ci sono le basi e c'è questo strano mascheramento tipo castello, torre medievale per nascondere i lavori che avrebbero dovuto essere effettuati. Nel 1942 i cantieri cominciano a sospendere il lavoro, manca la materia prima, manca la fiducia, lo Stato Maggiore non paga le imprese, incomincia a diffondersi il pessimismo, spesso le opere abbandonano i cantieri pur sapendo che possono ricevere... tenete conto che le imprese civili durante i lavori erano sottoposte al regime militare, quindi l'abbandono del cantiere poteva anche causare grossi problemi all'impresario, eppure gli operai scappano e quindi con la fine del 1942 finisce anche la costruzione del Vallo Alpino. All'inizio del 43 qualche opera viene ancora... qualche cantiere è ancora attivo, ma con l'estate del 43 tutti i cantieri vengono abbandonati. Questo avrebbe dovuto essere un grosso bunker con all'interno un cannone a grande potenza. è stato poi demolito, ne parliamo adesso, in conclusione di questo mio intervento, la conclusione del Vallo Alpino è abbastanza triste. Col trattato di pace del 1947 gli stati vincitori dichiararono e obbligarono l'Italia a demolire tutte le opere di fortificazioni dal confine all'interno per 20 chilometri. Si sono salvate, e l'abbiamo visto prima, quella torretta del piccolo San Bernardo, le opere del Vallo Alpino che risiedono in territorio francese. Perché? Perché la demolizione costava cara, era onerosa, e lo Stato francese ha detto va bene, ormai sono opere nostre, le demilitarizziamo, però non le demoliamo perché ci costa troppo. Gli italiani hanno tentato in tutti i modi di evitare questo costo, perché era un impegno, un costo gravoso subito dopo la guerra, insomma è costato parecchi milioni lo smantellamento del Vallo Alpino. Non c'è stato verso, per due motivi. Uno lo capite facilmente da voi: i francesi volevano in qualche modo vendicarsi e avevano capito che smilitarizzando le opere del Vallo Alpino gli italiani erano ormai inoffensivi, il Vallo Alpino era assolutamente poi abbandonato, avevano visto loro stessi in che stato era, volevano farcela pagare anche in costi economici. Il secondo motivo, voluto fortemente dagli Stati Uniti, è che non conoscendo l'orientamento politico italiano, si temeva che il Vallo Alpino potesse diventare una testa di ponte dell'Unione Sovietica. Se mai l'Italia fosse diventata una provincia dell'Unione Sovietica, in quanto paese comunista, il Vallo Alpino poteva diventare nuovamente un pericolo per i paesi occidentali. Quindi gli Stati Uniti, nonostante le preghiere degli italiani, furono inflessibili e alla pari dei francesi ci obbligarono a demolire le opere. Vedete in che stato le abbiamo ereditate. Se torniamo prima sullo Shah Durrah, vedete i malloppi sono stati, dove risiedevano le mitragliatrici e i cannoni, sono stati demoliti con cariche di esplosivo incredibili. Se andate a visitare un'opera demolita, vedete che il bunker o è esploso, per cui trovate frammenti di cemento sparsi qua e là, come nelle opere del Colle della Seine, che non ho messo perché non erano sufficiente risoluzione, oppure trovate il bunker imploso su se stesso, pum, come nel caso della batteria della Shah Durrah, che è crollata su se stessa. Non si riesce a entrare perché praticamente il malloppo è crollato sulla struttura, schiacciandola, ci sono delle fratture. Spesso, se riesco a entrare in una di queste, poi incomincio a dire: ma non è che sono stato un po' imprudente, perché se qui crolla tutto rimango schiacciato da... Ecco, guardate, questo era un bunker in ogni caso non terminato, però gli hanno fatto assaggiare lo stesso un po' di dinamite, tanto così per renderlo assoluto. Se qualcuno pensava di terminare la costruzione, così vi passa immediatamente l'idea di ricostruirlo. Questo è un bunker di tipo 7000 all'interno dello sbarramento del piccolo San Bernardo, anch'esso ha assaggiato la dinamite, è imploso, per cui se guardate in alto a sinistra vedrete la frattura della calotta di cemento. All'interno, io poi mi sono affacciato, quello era la feritoia della mitragliatrice, all'interno non ci sono entrato perché effettivamente la frattura della struttura è molto profonda, per cui sai, mi è bastato guardarlo da fuori, e entrare dentro e poi magari non riuscire più ad uscirci, insomma, se posso. Quindi io vi concludo la mia relazione con quello che era il motto del Vallo Alpino, dei sacri confini, guardia sicura, coniato da Umberto di Savoia. Secondo me Mussolini non avrebbe coniato solamente questo botto qui, gli avrebbe, ribadisco, aggiunto una postilla sopra, dei sacri confini, guardia sicura, però attacchiamo noi. Che dire d'altro? Lo sbarramento in Valle d'Aosta, cosa potete andare a visitare? Sicuramente chi è interessato lo sbarramento del piccolo San Bernardo è interessante. Uno, perché la parte sul confine francese non è stata demolita. Il colle della Seigne è stato completamente demolito, i bunker sono visitabili all'esterno. In uno hanno addirittura fatturato talmente bene i corridoi che sono diventata sembra una caverna. Quindi dici, ma questo era veramente un bunker? È una caverna. Quella batteria della Ted Arpi che vi ho detto prima è interessante, non è troppo pericolosa. Lo sbarramento di San Desiderio Terme è interessante, però è largamente incompleto. Le caserme Gaff ci sono ancora, quella del Colle della Seigne e quella della Testa d'Asino, e quella forse meglio conservata di tutti. D'estate si può andare a fare una bella gita, lì ti fai veramente il panino, te lo puoi fare su quel portico, pensando a quello che probabilmente hanno sofferto e patito i soldati in quel periodo. Questa è la situazione del Vallo Alpino e la storia di quello che è stata la fortificazione che Mussolini aveva dichiarato: nessun nemico potrà mai, con una fortificazione così robusta, entrare in Italia senza assaggiare il fuoco della nostra difesa. Vi ringrazio per l'attenzione.
Sì, esatto, in prevista del programma abbiamo un'ora di ritardo. Sì.